Il nuovo Papa Leone XIV è la dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Il nuovo Papa ha scelto di chiamarsi Leone XIV. Questo rappresenta una continuità con Leone XIII, che nel 1891 aveva varato l'enciclica Rerum Novarum. Davvero la linea politica di questa enciclica rappresenta una visione sociale a favore dei lavoratori? Collocandosi su questa linea, Leone XIV esprimerebbe una visione rivoluzionaria e addirittura anticapitalista, come ho letto in giro. È davvero così? La mia opinione è no. E la dimostriamo analizzando questa famosa enciclica. L'enciclica dice che i lavoratori sono, citazione, soli e indifesi in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza, che è aggravata dall'usura e dal monopolio di produzione del commercio che ha imposto ai proletari un gioco poco meno che servile. Fine citazione. La prima questione che dobbiamo notare è che le disuguaglianze e l'oppressione non dipendono dal sistema economico capitalista, che si basa esclusivamente sulla ricerca del profitto e per il quale produrre burro o cannoni è assolutamente indifferente, ma dipenderebbe dalla cupidigia dei capitalisti, cioè da un dato morale. L'enciclica dice anche che, citazione, la proprietà privata è diritto di natura e che l'uomo necessita del diritto di proprietà stabile. Quindi, l'operaio sarebbe come il capitalista, poiché avrebbe il diritto di usare il suo salario per investire e acquisire proprietà. L'operaio, citazione, acquista un vero e perfetto diritto, non solo di esigere, ma di investire come vuole la dovuta mercede. Infatti, dice l'enciclica, la proprietà privata è, citazione, sommamente consona alla natura dell'uomo e alla pacifica convivenza sociale. Per questo la proprietà privata è sancita dalle leggi umane e anche dalla legge divina. Lasciamo perdere qualsiasi considerazione sugli stipendi degli operai, degli insegnanti, dei lavoratori che gli permetterebbero di investire e diventare a loro volta capitalisti. E consideriamo che ovviamente l'enciclica non si riferisce alla piccola proprietà che ciascuno può detenere, ma alla proprietà della terra e delle fabbriche, cioè alla proprietà dei mezzi di produzione, alla proprietà capitalista vera e propria, che ovviamente non è affatto naturale e non discende per nulla da alcuna volontà divina. E tuttavia è proprio su questa base di un capitalismo che viene preteso naturale e divino che l'enciclica condanna il socialismo, a cui dedica peraltro diversi paragrafi. Infatti, secondo l'enciclica, i socialisti, citazione, togliendo all'operaio la libertà di investire le proprie mercedi, gli rapiscono il diritto e la speranza di trarre vantaggio dal patrimonio domestico e di migliorare il proprio stato e ne rendono perciò più infelice la condizione. Quindi il socialismo impedirebbe all'operaio di diventare capitalista grazie alla possibilità di investire il proprio salario. Notiamo che, secondo questa visione, l'aspirazione degli operai dovrebbe essere quella di trasformarsi in capitalisti. Oggi questa aspirazione, morta e sepolta da molto tempo, è conosciuta come sogno americano. Gli operai e i popoli, le famiglie distrutte di Gaza, dovrebbero sperare di diventare capitalisti, di partecipare al business di Trump nella cosiddetta Riviera di Gaza. Ma l'enciclica dice anche qualcosa di sorprendente. Per esempio, il fatto che, citazione, il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora. Giustissimo. Solo che il capitalista non guadagna a causa del suo lavoro, ma sfruttando il lavoro dei suoi operai. e a causa di speculazioni in borsa internazionali di ogni genere, a causa di guerre e di prodotti che distruggono il lavoro, la natura e le forze produttive. La dottrina sociale della Chiesa parte dal presupposto che il capitalismo non sia un sistema di sfruttamento oggettivo e di distruzione, ma che i capitali che realizza siano semplicemente il prodotto del suo lavoro e non di un incredibile e devastante sfruttamento di massa e di lavoratori che provoca morti, distruzioni e che rimette in causa l'esistenza stessa del pianeta. Per questo motivo, l'enciclica dice esplicitamente che la proprietà privata dei mezzi di produzione, cioè il capitalismo stesso, non può in nessun caso essere rimessa in causa. Citazione: nell'opera di migliorare le sorti delle classi operaie, deve porsi come fondamento inconcusso il diritto di proprietà privata. Ma se l'enciclica riconosce l'esistenza delle classi sociali e lo afferma esplicitamente, qual è la soluzione al conflitto che ne deriva in base a questi principi? La soluzione è quella della cooperazione di classe, cioè dell'associare capitale e lavoro, vale a dire il corporativismo, che è alla base dei regimi fascisti, nazisti e totalitari. Corporativismo significa che i lavoratori e i capitalisti devono cooperare nelle stesse organizzazioni per il bene comune, cioè quello del capitalista, il bene di chi detiene il potere economico e politico. Infatti, che cosa dice l'enciclica? Dice che bisogna accettare le diseguaglianze e le sofferenze perché fanno parte della vita e che le classi sociali si devono unire per cooperare fra loro. Citazione: come nel corpo umano le varie membra si accordano insieme, così la natura volle che nel civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due classi e ne risultasse l'equilibrio. L'una ha bisogno assoluto dell'altra. Né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il capitale. E così l'enciclica propone la costruzione di associazioni miste, nelle quali sia il lavoratore che il capitalista, citazione, traggano il maggior aumento possibile di benessere fisico, economico, morale. Questa questione è molto grave e della massima importanza. Quello che propone l'enciclica è che il capitale e il lavoro, cioè le classi sociali, si associino in associazioni corporative. Questo significa due cose: impedire la formazione di organizzazioni indipendenti dei lavoratori come i sindacati o di distruggerli là dove esistono. E questa visione è esattamente quella che il fascismo e il nazismo adotteranno distruggendo le organizzazioni operaie e formando al loro posto i sindacati corporativi, dove i lavoratori erano subordinati agli interessi del capitale. Detto in altri termini, significa eliminare i contratti nazionali collettivi come risultato di una lotta di classe, cioè come risultato di una lotta tra la classe sociale dei lavoratori e quella dei capitalisti, cioè impedire ogni forma di organizzazione indipendente che porti a dei risultati per gli operai ottenuti attraverso la loro azione, scioperi, mobilitazioni, che si costituisce su un terreno indipendente. Attraverso questa conciliazione fra capitale e lavoro, i capitalisti dovrebbero essere un po' più generosi, offrendo, citazione, la giusta mercede, e i lavoratori dovrebbero accettare il quadro della proprietà privata dei mezzi di produzione. D'altra parte, nella stessa enciclica si dice che non c'è da vergognarsi davanti a Dio a essere poveri o semplici lavoratori. Infatti, secondo l'enciclica, lo Stato dovrebbe garantire proprio questa conciliazione. Lo Stato si dovrebbe occupare soprattutto dei proletari. Citazione: per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne dell'uomo. Ricordiamo che per l'enciclica queste condizioni indegne non sono il risultato dello sfruttamento capitalista, ma una condizione naturale che si deve accettare. È anche interessante notare che è, citazione, stretto dovere dello Stato prendersi la dovuta cura del benessere degli operai attraverso la giustizia distributiva. L'enciclica riconosce perfino che, citazione, il lavoro degli operai è quello che forma la ricchezza nazionale. E quindi dice che è giusto che il governo, citazione, si interessi dell'operaio facendo sì che egli partecipi in qualche misura di quella ricchezza che esso medesimo produce, così che abbia vitto, vestito e un genere di vita meno disagiato. Fine citazione. Cioè, questa è l'ideologia della partecipazione degli operai ai profitti del capitale, dell'azienda. Idea che legherebbe permanentemente i lavoratori e i propri datori di lavoro. L'operaio deve diventare capitalista, salvo il fatto che il capitalista rimane tale, detiene tutto il potere e quindi, attraverso questa associazione, manipola come vuole i lavoratori. In tutto questo, lo Stato deve avere un ruolo regolatore in modo che i lavoratori abbiano un minimo di sussistenza. Di qui derivano alcune frasi sui salari giusti, sulle condizioni di vita accettabili e così via, che portano a pensare che l'enciclica possa essere progressista o addirittura rivoluzionaria e anticapitalista. Invece, abbiamo visto che il primo obiettivo dell'enciclica è di difendere il sistema capitalista, che è basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sull'imperialismo, un sistema che genera guerre, distruzioni, miseria e che rimette in causa perfino l'ambiente naturale. Dunque, perché il nuovo Papa ha scelto un nome che si colloca in continuità proprio con Leone XIII, che è l'autore dell'enciclica Rerum Novarum? Nel 1889 i contadini e i lavoratori siciliani avevano iniziato dei moti rivoluzionari e socialisti, i fasci siciliani, che hanno fatto tremare la monarchia per alcuni anni. Dal canto loro, gli operai del nord si mobilitavano tenacemente e sia al nord che al sud la monarchia reprimeva contadini e operai con l'esercito. Le lotte e la resistenza dei lavoratori mettevano in pericolo la monarchia dei capitalisti del nord e dei latifondisti del sud. Per questo è nata l'enciclica. Evidentemente oggi, di fronte alle politiche criminali dei governi, al trumpismo, al genocidio di Gaza, alle guerre, ai massacri, alle condizioni di vita e di lavoro che peggiorano sistematicamente, la Chiesa pensa che occorra, come dire, calmare le acque con politiche meno esagerate, per associare meglio capitale e lavoro, per evitare conflitti devastanti, per impedire in ultima analisi la reazione dei lavoratori dei popoli. Molti lavoratori cattolici vedono nella scelta del nuovo Papa di chiamarsi Leone XIV un orientamento a favore dei lavoratori e dei popoli. Nel rispetto di tutte le opinioni, ho dimostrato che non è così. Anzi, io penso che la continuità con l'enciclica Rerum Novarum, che ha fornito l'ideologia sociale corporativa ai sistemi fascisti e nazisti, sia estremamente pericolosa e reazionaria. Io penso che la prima cosa sia di preservare l'indipendenza di organizzazione, di azione, di contrattazione collettiva, indipendente, di sciopero, di mobilitazione, di pensiero dei lavoratori e delle loro specifiche organizzazioni, in modo distinto dalle organizzazioni del capitale. L'ideale corporativo dell'Associazione Capitale Lavoro, auspicato nell'enciclica Rerum Novarum, è alla base dei più grandi crimini e spargimenti di sangue contro i lavoratori e le loro organizzazioni indipendenti effettuate dai regimi fascisti. È questa la realtà che dobbiamo prendere in considerazione. Ripeto, nel rispetto delle opinioni religiose di ciascuno. Ma qui non si tratta di opinioni religiose, qui si tratta della lotta di classe, della lotta sociale tra i lavoratori e i popoli e il capitale dall'altra parte.